Vorrei partire dal fatto dell'osservazione che è stata fatta al programma del Festival di Verona, che dice c'è troppa economia. Vorrei dire che formalmente la dottrina sociale della Chiesa, quella diciamo formale, che è partita dalla Rerum Novarum 1891 di Leone XIII, è impiantata sull'economia, non sulla politica, perché si trattava di trovare il sistema del superare il conflitto tra capitale e lavoro. Quindi più economia di quella, e si veniva poi da un travaglio lungo che era cominciato con la rivoluzione industriale, con il manifesto di Marx e il marxismo, e quindi la Chiesa che interviene un po' tardiva per la verità, ma comunque interviene e interviene sull'economia. La seconda enciclica sociale riempiantata sull'economia, la quadragesimo anno 1931, viene subito dopo la crisi del 29. E notate, profeticamente già si prevedeva che la crisi del 29, se non si fossero risolti certi problemi, si sarebbe via via ripetuta, e in effetti di crisi si sono ripetute. Al di là della crisi petrolifera degli anni 70, abbiamo la crisi, diciamo, attuale, che poi somiglia molto alla crisi del 1929. Poi ci sono degli esperti qui che ne sanno molto più di me. Questo per dire che se il programma ha un po' di economia, bisogna anche dire che la dottrina sociale della Chiesa è impiantata, è nata sui problemi etico-economici, sociali. D'altra parte, le radici della dottrina sociale della Chiesa affondano, al di là della Sacra Scrittura, che ci sono solo accenni, proprio nell'ambito della teologia. Cioè l'economia e, diciamo, tutti i problemi etico-economici nascono nell'ambito teologico. E quando? Quando c'è proprio il momento del cambiamento dopo la caduta dell'impero romano, eccetera, si arriva a una specie di fioritura, a un inizio quasi dell'umanesimo, non prima ancora che proprio è cominciato l'umanesimo, con le due scuole, la tomista e la francescana, siamo nel XIII secolo, è lì che si comincia a, nell'ambito delle summe teologiche, a vedere da un osservatorio che i problemi economici cominciavano a diventare di un certo interesse, la teologia ha cominciato a occuparsi di economia, sempre nell'ambito teologico, quindi sempre nell'ambito, diciamo, ecclesiale, se vogliamo, della cultura teologica e filosofica. E qui in primo piano troviamo, sarò molto breve, in primo piano troviamo più che la scuola tomista, che provenendo dall'aristotelico averroista, diciamo dall'etica nicomachea, che vedeva nella sterilità del denaro, dove vedeva l'economia piuttosto in senso quasi dispregiativo, influenza un po' anche il tomismo e quindi la scuola che si costituisce a Parigi proprio nel XIII secolo. E invece quelli che ha più contatto con il popolo, che diciamo lavorano, dove San Francesco li manda proprio in mezzo ai campi a lavorare con i contadini per portare a casa non il denaro, ma per portare a casa il mangiare per gli altri confratelli, sperimentano le difficoltà della nascente economia. Però c'era una grossa mannaia, era il problema dell'usura, cioè non si poteva utilizzare il denaro come prestito, come se avesse un minimo di interesse. Questo ostacolava sia dalla parte della patristica, sia dalla parte della Bibbia, sia dalla parte, diciamo, della dottrina, diciamo, cattolica, teologica e dei documenti, del Magistero della Chiesa, era un ostacolo enorme. Bisognava in qualche modo superare sul piano teorico prima questo fatto. E i francescani, notate, proprio la corrente spiritualista, no? Cominciando comunque da San Bonaventura, il quale diciamo trattando proprio dell'Eucaristia, arriva a fare un capovolgimento di immagine teologica fino a quel punto. Prima si pensava alla radice di tutti i mali, la radix malorum, diciamo, di tutti i mali, che era la superbia. Invece San Bonaventura capovolge questo concetto e dice: no, la radice di tutti i mali è la cupiditas, la cupiditas è il desiderio di avere, il desiderio di possedere. Diciamo, per superare questo fatto della radice di questo desiderio del male, ci aggiunge che cosa? La bonitas, la bontà, il bene comune. Da lì nasce, no, diciamo, la visione francescana del bene comune. Si innestano, notate, Parigi era proprio l'università che aveva le due scuole principali, la tomista e la francescana. Erano cominciate nella teologia, c'era proprio queste due scuole, una di Alberto Magno l'aveva fondata e l'altra l'aveva fondata Alessandro D'Ales, maestro di San Bonaventura, dall'altra parte era maestro Alberto Magno di San Tommaso. Quindi succedono alla cattedra di Parigi entrambi, e poi a San Bonaventura si sostituisce poi Giovanni d'Uscodo, Alessandro, c'è tutta una diciamo successione di francescani che si occupano di economia. Ma soprattutto abbiamo uno spiritualista, diciamo provenzano, che è Pietro di Giovanni Olivi, che è proprio la corrente della povertà, cioè era proprio per la povertà assoluta. Essendo proprio nella povertà assoluta, riesce a capire che una cosa è la povertà volontaria, accettata, una cosa invece è togliere dalla miseria il popolo. E dato che c'era questa mannaia dell'usura, tenta di superare sul piano teorico il problema dell'usura. E come lo supera? Dando la definizione, notate, di capitale come è oggi, cioè una somma di denaro che, essendo destinata agli affari, no, ha in sé già un seme, un qualche cosa di lucro. Questa seminalità di lucro, no, costituisce il valore sopraiuntus, diciamo il valore sopraggiunto, che è quel valore che viene pagato a chi dà il prestito di denaro, no? Naturalmente non precisa quanto deve essere questo valore aggiunto da destinare al mutuatario, a colui che presta denaro. Però già il fatto di dire che se il capitale non è per se stesso, non è per l'egoismo, non è per l'individualismo, ma è per il bene comune, ecco, ritorna il principio di San Bonaventura: se è per il bene comune, no, non è usura, non è quindi interesse, non è, diciamo, da condannare, perché è per il bene comune, è per dare aiuto ai commercianti. Si erano già costituite le prime compagnie pensate, proprio uscite dalla liturgia, uscite dall'Eucaristia, sono uscite, cioè, le famose compagnie dei sarti, le compagnie degli orafi, le compagnie, diciamo, delle arti e dei mestieri del Medioevo. Tutti avevano un santo patrono, tutte uscivano dalla liturgia. E queste compagnie naturalmente avevano un sistema economico da portare avanti, ma si bloccava l'impresa perché non c'era la possibilità di dare il prestito. Naturalmente l'idea di Pietro Giovanni Olivi, naturalmente ha avuto è dovuto andare verso, aveva dovuto fuggire, cioè stava per essere, è stato condannato, eccetera, le sue opere bruciate. E indovinate chi l'ha salvato? È San Bernardino da Siena. San Bernardino da Siena che salva le opere di Pietro di Giovanni Olivi, questo francescano provenzano siamo nella metà del 1200, e mettendoci un falso nome sopra, però con l'opera omnia di San Bernardino da Siena, che poi è stata pubblicata dal Collegio dei Francescani di Parma, che si è potuto risalire a queste opere di San Beato Giovanni Livi, dove lui veramente lo cita. E citando questo fatto del capitale che vi ho detto, ma soprattutto arriva a delineare il giusto prezzo, come oggi lo abbiamo, diciamo, nella nostra economia. Quindi notate questi principi poi come si sono tramandati. E nel delineare il valore, diciamo, economico dei prezzi, eccetera, lui divide in tre parole, che poi sono alla base della nostra economia. La raritas, cioè quando un prodotto è raro, no? Acquista più valore, una merce che è molto rara, no? Ha un prezzo un po' maggiore. Voi pensate, se è scarso il bene, no? Anche oggi, pensate a quello che fanno delle volte i contadini, che quando ce n'hanno troppa sovrabbondanza di produzione, addirittura ci fanno i concimi chimici per dire il pomodori o la frutta, no? Proprio perché sennò altrimenti il valore si abbassa. Allora, per rendere non sovrabbondanza, ma rendere un po' scarso il prodotto, acquista maggior valore. Il secondo valore è proprio la virtuositas, cioè oggi noi si direbbe la qualità del prodotto. La virtuositas non è altro che il valore in sé che ha il prodotto, perché qualitativamente è buono, la frutta è buona, non è bacata, cioè, e quindi anche il prezzo dipende da questa virtuosità, da questa qualità del prodotto. La terza parola, diciamo, sempre in Salina di Siena, nel De Contratti, poi, perché tratta poi di contratto apposta, è la compatibilitas. E queste idee sono di un secolo prima, quindi di Giovanni Pietro Giovanni. E la compatibilitas è la parte soggettiva, cioè a me quel prodotto, vado nel mercato, mi piace, non è che guardo tanto il prezzo, ma mi è utile, mi piace e quindi lo compro e non guardo tanto il prezzo, non vado a trattare tanto il prezzo. E anche oggi è così, se mi piace vado in una libreria di libri antichi, vedo la Summa Contra Gentiles, vedo che mi piace, che cioè la voglio avere nella mia biblioteca, se me la danno a 200 euro prendo, la compro, al di là, no? Al di là di quanto potrebbe costare oggi un volume moderno della Summa Contra Gentiles di San Tommaso. Quindi vedete, questo per dirvi che l'economia è nata nell'ambito proprio della povertà. Vedendo, esaminando la povertà, si trova il sistema per uscirne fuori, per uscire fuori dalla miseria, per portare quindi il qualche cosa allo sviluppo della comunità. Perché a un certo punto i francescani cessano e subentra la scuola di Salamanca? Qui, se c'era Del Debbio, avrebbe aggiunto molto probabilmente qualche cosa, perché da quando ha cominciato 4 anni fa il supplemento alla rivista La Società, sta raccogliendo e pubblicando saggi e soprattutto anche testi originali, tra cui per esempio abbiamo pubblicato questo che vi dicevo di Pietro Giovanni Livi, De Enzione e De Vendizione e De Usuris, proprio nella rivista La Società, è stata tradotta. Io ci ho fatto un saggio introduttivo e è stata proprio tradotta poi in questi supplementi. Poi, ma se date un'occhiata, sono 4 anni già di supplementi, è già una ricchezza enorme, che molto probabilmente poi verrà pubblicata. Via via si pubblica ancora materiale della seconda scolastica, proprio questa di Salamanca, chiamata la seconda scolastica, perché in pratica, venuto l'umanesimo, il Rinascimento, no? E la scolastica, l'umanesimo e il Rinascimento la vede come una cosa chiusa, che è oscura, eccetera. Allora i gesuiti, che prendono molto, cioè anzitutto hanno il vantaggio di conciliare finalmente le due scuole, scuola tomista e scuola francescana, attingono da entrambe e tirano fuori un unico, possiamo dire, pensiero, ecco, nuova scolastica. prima la scolastica era divisa. Qui, in un certo senso, si unisce proprio con la scuola di Salamanca e la scuola, diciamo, spagnola in sé, perché proprio lì ci sono gli studiosi maggiori. Francescani, in pratica, si dedicano solo alla parte, diciamo, pratica, ecco, che sorgono proprio nel XV secolo con il beato Bernardino da Feltre, soprattutto, e l'altro di Acquasparta, insomma, diversi francescani che credo che fondano i Monti di Pietà. Perché viste le banche, sia ebraiche e sia le banche ebraiche, diciamo, erano più banchi, diciamo, limitati, ma le banche che sorgevano invece con le grandi famiglie, che poi prestavano anche ai comuni che erano in deficit, eccetera, il tasso era alto. Allora i francescani dalla teoria passano alla pratica fondando i Monti di Pietà. Come si reggono questi Monti di Pietà? Si reggono con un basso interesse, perché questo interesse ci voleva per forza, non doveva superare però il 5%, proprio stabilito dall'ordine francescano, ma si basano sulle donazioni, cioè in pratica accumulavano denaro, accumulavano beni, facendo con la predicazione, facendo opera di convinzione verso i ricchi di donare al monte. Quando vedevano che c'era già un discreto gruzzolo di capitale, fondavano il monte. Poi a capo del monte ci mettevano un laico, ovviamente. C'era sempre nel comitato un francescano che seguiva. Notate che questi Monti di Pietà sono stati soppressi a metà dell'Ottocento. Quindi hanno avuto un lungo. Da lì sono nate le casse di risparmio, sono nate il credito cooperativo. Sono nate, diciamo, tutti quei crediti più diciamo, vicini alla gente, se vogliamo, al di là
Anche il modo
Sì, esatto, i monti volontari. Quindi c'è, diciamo, e si dedicano più a questo. La parte, diciamo, teorica viene portata avanti soprattutto dai gesuiti. Perché la Chiesa, in un certo senso, non è intervenuta prima come dottrina sociale della Chiesa? La teologia ci aveva questi punti. Non interviene forse per non dare troppo peso al calvinismo, cioè in pratica il calvinismo, che era partito con l'etica calvinista della predestinazione, dove tu ti salvi, siete predestinati alla salvezza o alla dannazione, se negli affari sei vincente ad ogni costo, vuol dire che tu ti salvi. Se invece nella tua professione, ma soprattutto nella tua parte, diciamo, di imprenditore, fallisci, la tua impresa fallisce, vuol dire che sei destinato alla dannazione. Questo spirito, diciamo, ha dato il via a quel capitalismo anglosassone, perché difatti il calvinismo, più che rimasto, diciamo, in Europa, si è spostato proprio nell'area anglosassone, cioè Inghilterra, e poi, diciamo, Stati Uniti, Australia, Canada. Queste sono le aree dove è nata, vedete, anche la crisi è nata lì, del finanziamento, della finanza per la finanza, per il profitto della finanza, e lì è nata, diciamo, anche la crisi odierna. Quindi questo è un quadro, diciamo, un po' generale, molto, molto sommario, per dire che l'interesse dell'economia da parte, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, diciamo socio-economica, è importante, e il festival mi suggerisce Monsignor Adriano da ieri, che ogni tanto parla di Spirito Santo, mi fa pensare a un editoriale di 2 o 3 numeri fa di Claudio su Gioacchino da Fiori, la terza epoca. No. Il fatto, Gioacchino da Fiori è un cistercense del 1100, il quale aveva nel suo opera d'Evangelio Eterno, aveva previsto le tre epoche: l'epoca del Padre, l'epoca del Figlio e l'epoca dello Spirito Santo. L'epoca del padre è quella del timore, è quella diciamo, dell'Antico Testamento. L'epoca del figlio è l'epoca cristiana, quindi l'epoca dell'amore. E l'epoca dello Spirito Santo è quella che, in un certo senso, finisce la rivelazione di per sé e comincia un'epoca prevista da questo, diciamo, non lo chiamerei visionario, lo chiamerei piuttosto profetico. La vede come un'epoca di pace, un'epoca di fraternità, un'epoca dove il mondo è unito, no? E dove è proprio dominata dallo Spirito Santo. I francescani, per loro fu Ubertino da Casale, insomma, questi francescani vivero la loro epoca come ormai quasi l'inizio di questa epoca dello Spirito Santo. E quindi gli spiritualisti, anche Pietro di Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, si buttarono su questa visione, naturalmente che poi fu certamente condannata dalla Chiesa, ma però che ha avuto, notate, anche se magari con riflessi laici, ha avuto un'influenza enorme, diciamo, lungo i secoli, perché notate, non è un'utopia, l'utopia è non luogo. Qui invece siamo di fronte a un escatologismo, siamo di fronte a una visione profetica, no? E notate dal punto di vista, diciamo, laico, per esempio la visione, chiamiamola quasi escatologica, del marxismo che doveva arrivare, no, alla conclusione, diciamo, del potere del popolo, no? Che ormai era tutto tolto dalla proprietà, dalla cosa, una visione quasi escatologica, eccetera. Guardate anche lo stesso nostro ventennio fascista, no? Aveva questa visione quasi escatologica, la stessa cosa, diciamo, no? Della vittoria su tutto. Il Reich, il nazismo, lo stesso, aveva questa specie, cioè come un po' hanno influenzato. E poi nella letteratura nostra del Novecento, se pensiamo a Pomilio, se pensiamo all'avventura di un povero cristiano di Sertor Pisilone, è Umberto Eco che ambienta, notate, Umberto Eco, Il nome della rosa, che ambienta proprio la sua opera nell'ambito dello spiritualismo francescano di Ubertino da Casale, di Pietro di Giovanni Olivi. Quindi queste visioni un po' letterarie che in qualche modo richiamano, no, lo Spirito Santo. Quindi la conclusione qual è? Direi che quasi lo Spirito Santo ha ispirato in questo momento Don Adriano e chi collabora con Don Adriano, questo fatto di aver messo il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa in questo momento proprio cruciale sia dell'economia sia dei valori che stanno scomparendo, quasi ci fosse, no? È solo anche una visione quasi da Gioacchino da Fiori, cioè come quasi cominci l'era dello Spirito Santo. Grazie.